vorrei avere l'opportunità di rispondere a un certo numero delle vostre domande, perché la volta scorsa ho dedicato molto alla presentazione del primo comandamento e ho risposto a pochissime domande. Quindi parto subito per rispondere a una domanda di Salvatore Patti da Milano. È la domanda 16ª, grazie Salvatore per tutte queste domande. E la domanda è questa: potresti spiegare nei dettagli la scrittura di Matteo 16:28? Leggiamo prima questa scrittura insieme, così tutti quelli che sono collegati possono seguire quello che tu hai chiesto. Matteo 16:28, dice Gesù, qui è Gesù che parla, dice: in verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il figlio dell'uomo venire nel suo regno. Ora, questa scrittura è spesso usata per dimostrare che Gesù era, anche se in carne ed ossa, era già immortale e che il regno di Dio fosse già avvenuto sulla terra nel tempo degli apostoli, e che gli apostoli abbiano iniziato il regno di Dio mediante la Chiesa, che poi ovviamente questo è quello che sostiene la Chiesa cattolica. E naturalmente, se uno conosce bene tutte le scritture a questo riguardo, si rende conto che niente potrebbe essere di più falso. La risposta a questa domanda la troviamo nella testimonianza dell'Apostolo Giovanni, nel suo Vangelo Giovanni, capitolo 21, versetti da 23 a 24. Allora, questa scrittura è spesso usata per dimostrare che Gesù era immortale e naturalmente che il regno di Dio era praticamente sostituito dalla Chiesa. Niente potrebbe essere più falso. La risposta la troviamo nella testimonianza di Giovanni, dove nel capitolo 21, versetto 23, leggiamo che per questo motivo, racconta Giovanni nel suo Vangelo, per questo motivo si sparse tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto. Aveva semplicemente detto che se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose e che ha scritto queste cose, cioè Giovanni, l'Apostolo Giovanni, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. La spiegazione definitiva, perché già in qualche modo Gesù stesso ha chiarito ai suoi discepoli il fatto che la sua era semplicemente una espressione di quello che lui voleva mostrare a Giovanni, come anche ad altri come Pietro e Giacomo. La spiegazione definitiva si trova difatti leggendo di nuovo il Vangelo, questa volta di Matteo, in Matteo 17, dal versetto 1 al versetto 9. Difatti, 6 giorni dopo Gesù aver detto quella frase, se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e naturalmente Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte, in disparte, e fu trasfigurato davanti a loro. La sua faccia risplendette come il sole e i suoi vestiti divennero candidi come luce. E apparvero loro Mosè ed Elia, questo è la grande, apparvero loro Mosè ed Elia, che stavano conversando con lui. E Pietro prese a dire a Gesù: Signore, è bene che stiamo qui, com'è bello. Se vuoi, farò qui 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. E mentre egli parlava ancora, non si rendeva conto che quella era solo una visione. Una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: questo è il mio figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. I discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi dal gran timore. Ma Gesù, avvicinatosi, li toccò e disse: alzatevi, non temete. Ed essi, alzati gli occhi, non videro nessuno se non Gesù tutto solo. Poi, mentre scendevano dal monte, Gesù diede loro quest'ordine: non parlate a nessuno di questa visione finché il Figlio dell'uomo sia risuscitato dai morti. Quindi la risposta di Gesù, ancora più definitiva, è nel versetto 9, dove dice: non parlate a nessuno di questa visione. Quindi non era una realtà, una visione di come saranno i morti, tipo Mosè ed Elia, quando saranno risuscitati. Adesso, sempre da parte di Salvatore, un'altra, la domanda 17esima, dove dice: in base a Matteo 19:28, cosa intendeva dire Gesù nello specifico parlando di nuova creazione? Matteo 19:28, leggiamo l'intero passaggio, dove dice: Gesù dice a loro, cioè ai suoi discepoli: io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. La domanda, la reitero, è: che cos'è la nuova creazione a cui si riferisce Gesù? La nuova creazione sarà alla fine dei 7000 anni del disegno di Dio, ovviamente, quando Dio inizierà la nuova terra con dei nuovi cieli, quello che la Bibbia chiama l'era a venire o il mondo a venire. Tuttavia, per nuova creazione Gesù intende qualcosa che inizierà ad essere adempiuta quando Gesù tornerà sulla terra e risusciterà in gloria tutti i suoi santi, le cosiddette primizie di Dio, cioè gli eletti, e ovviamente parla del millennio, dei mille anni del suo governo qui sulla terra. Allora i suoi santi avranno corpi gloriosi, composti di spirito, e riceveranno il potere di regnare con Cristo sul genere umano sopravvissuto alla grande tribolazione. Quindi la risurrezione dei suoi santi, dei suoi fedeli, all'inizio dei mille anni, è già un inizio di questa della nuova creazione a cui si riferisce, a cui si è riferito Gesù, che si adempirà però alla fine dei mille anni, quando Dio creerà, quando Lui creerà nuovi cieli e nuova terra. Difatti in Apocalisse 20, nei primi quattro versetti, Apocalisse 20, primi quattro versetti, possiamo leggere che l'Apostolo Giovanni, che gli viene data questa visione apocalittica, racconta e dice: poi vidi scendere dal cielo un angelo con la chiave dell'abisso e una grande catena in mano. Egli afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo, Satana, e lo legò per mille anni e lo gettò nell'abisso, che chiuse e sigillò sopra di lui perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti i mille anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per un po' di tempo. Poi lui vede un altro scenario. Poi vidi dei troni nel versetto 4 e quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare. E vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Ed essi, questi che lui vede, tornarono in vita e regnarono con Cristo per mille anni. Quindi abbiamo qui il supporto scritturale che la nuova creazione inizia all'inizio dei mille anni, esclusivamente per i primi che verranno risuscitati. I mille anni del governo di Cristo e dei suoi santi risuscitati a vita eterna saranno il preludio della nuova creazione che sarà pienamente compiuta alla fine dei mille anni e più specificamente dopo il giudizio universale che durerà, dopo i mille anni, durerà 100 anni alla fine del millennio. Prendo un'ultima domanda di Salvatore, perché ha aspettato così tanto, la domanda 18ª. Ce ne sono tantissime altre, vediamo, per tranquillizzare te Salvatore, ne ho qui, almeno arrivano fino a 30, quindi perlomeno abbiamo superato la metà. Domanda 18ª ed è questa: chi rappresentano le quattro creature viventi descritte in Apocalisse 6, versetto 1? Chi rappresentano le quattro creature viventi descritte in Apocalisse 6, 1? Leggiamo insieme Apocalisse 6, 1. Poi, quando l'agnello aprì uno dei sette sigilli, vidi e udì una delle quattro creature viventi che diceva con voce come di tuono: «Vieni!». Queste quattro creature sono descritte anche in Apocalisse, sempre anche alcuni capitoli, un paio di capitoli indietro, Apocalisse 4, versetti da 6 a 11, dove dice: «Davanti al trono, inoltre, c'era come un mare di vetro, simile al cristallo. In mezzo al trono e intorno al trono, quattro creature viventi», notate queste quattro creature viventi, «piene di occhi davanti e di dietro. La prima creatura vivente era simile a un leone, la seconda simile a un vitello, la terza aveva la faccia come di un uomo e la quarta era simile ad un'aquila mentre vola. E le quattro creature viventi avevano ognuna sei ali ed erano coperte di occhi tutto intorno e di dentro. E non cessavano mai di ripetere giorno e notte: Santo, santo, santo è il Signore, il Dio onnipotente che era, che è e che viene». Ogni volta che queste creature viventi rendono gloria, onore e grazie a colui che siede sul trono e che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani, ecco qui vediamo altre creature presso il trono di Dio, si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone in segno di sottomissione davanti al trono, dicendo: «Tu sei degno, Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà furono create ed esistono». Come spiegare questi? È chiaro che in parte sono simboli, perché ovviamente quando l'Apostolo Giovanni vide questo scenario, le descrive, non riusciva a descriverli. È un po' come quando noi guardiamo un programma televisivo e vediamo certi oggetti, magari li descriviamo in un certo modo, li vediamo in un certo modo, ma non come quelli che sono proprio lì dove avviene la ripresa. Vedere la realtà delle cose non è come vederle attraverso una visione. È chiaro però che sono creature di Dio nel regno di Dio. Alcuni dicono che sono simboli e basta, ma sono simboli anche i 24 anziani. Io non credo che siano simboli, perché quando Dio ha dato, la Chiesa di Dio unita non crede che siano semplicemente dei simboli, perché quando Dio ha dato l'istruzione di costruire la tenda di convegno, il tabernacolo e il tempio, nella epistola di Paolo agli ebrei è scritto che tutto quello che Dio ha comandato di costruire qui sulla terra non è altro che un modello delle cose che esistono nei cieli. Quindi la Chiesa di Dio unita tende a credere, non necessariamente in modo dogmatico, a credere che sono creature di Dio nel suo regno e che sono anche modelli principali delle creature animali, mammifere, che Dio ha creato sulla terra proprio nello stesso sesto giorno in cui creò l'uomo dalla polvere della terra. Cioè, perché Dio ha creato l'uomo nel sesto giorno e nello stesso sesto giorno creò degli animali? Poteva creare solo l'uomo e non creare gli animali. Probabilmente, dico probabilmente, non dobbiamo prenderla come una dottrina assolutistica o come una... Probabilmente nel creare l'uomo a sua immagine e somiglianza, Dio aveva previsto che l'uomo avrebbe apprezzato la compagnia di animali, mammiferi, se non uguali a quelle quattro creature presso il suo trono, almeno simili, anche se limitati, rispetto a queste quattro creature che sono descritte essere intelligenti, capaci di adorare Dio da presso il suo trono. Quindi è come se queste quattro creature rappresentano, sono in rappresentanza di tutte le creature animali che Dio ha fatto sulla terra, che noi tante volte senza che ce ne accorgiamo, per esempio, siamo visti anche dai batteri, siamo visti dalle mosche, quasi tutti gli animali, soprattutto i mammiferi, somigliano al leone, volano come gli uccelli, hanno queste caratteristiche fondamentali dalle quali tutte le altre forme di animali derivano. Come per dire, ecco, io vi do questi animali perché vi faccio una compagnia, ma anche perché ognuno di loro serve a mantenere l'equilibrio, l'ecosistema del regno umano. Ricordiamo che nella nuova terra e nei nuovi cieli non ci saranno più sacrifici di animali, e questo dovrebbe dirla lunga, proprio perché gli animali della terra sono stati creati come un modello delle creature presso il trono di Dio nel cielo. Ecco, questa è una cosa che ci dovrebbe far pensare. Adesso rispondiamo a Katia dalla provincia di Napoli, che ha un'altra domanda. Dice in Genesi 6, versetto 21, in Genesi 6, versetto 21, Dio parla a Noè dicendo: tu prenditi ogni sorta di cibo che si mangia e fattene provvista. Giustamente Katia dice, qui Dio specifica apposta la parola, l'espressione cibo che si mangia, per fare distinzione dai cibi che non si mangiano, cioè da ciò che non è cibo, giusto? La risposta è, brava Katia, che hai notato questo dettaglio importantissimo. Quando ancora il diluvio non era nemmeno scoppiato, e Dio dice a Noè, prenditi ogni sorta di cibo che si mangia. È chiaro che Noè sapeva che c'erano cose che non si mangiavano. Questo è in Genesi 6:21. Ma andiamo a leggere l'intero contesto per capire dal versetto 19. Genesi 6 dal versetto 19. Dice: e di tutto ciò che vive, di ogni carne, fanne entrare nell'arca due di ogni specie, per conservarli in vita con te, e siano maschi e femmine, degli uccelli secondo la loro specie, del bestiame secondo la loro specie, e di tutti i rettili della terra secondo la loro specie. Due di ogni specie verranno a te perché siano conservati in vita. E poi nel versetto 21, ecco il passaggio interessante, dice: prendi per te di ogni cibo che si mangia, che tu e la tua famiglia possiate mangiare, radunalo e conservalo perché serva di nutrimento a te e a loro. Quindi questo è importante, il versetto 21, perché ancor prima del diluvio Noè sapeva distinguere gli alimenti che erano puri e degli alimenti che non erano puri per l'uomo. La carne che si mangia, per esempio, e la carne che non si mangia. In Genesi 7, dai versetti 2 e 3, Dio continuò dicendo a Noè: di ogni specie di animali puri prendine sette coppie, maschio e femmina, e degli animali impuri una coppia, maschio e femmina, e anche degli uccelli del cielo prendine 7 coppie, maschio e femmina, per conservarli in vita insieme sulla faccia di tutta la terra. Quindi Dio dà questa istruzione per preservare le specie animale, ma nello stesso tempo, quando poi dice alla fine del diluvio io vi do da mangiare tutto ciò che si muove, Dio non lo specifica semplicemente perché già prendeva per scontato che Noè sapeva qual era il cibo che si mangia e il cibo che non si mangia. Queste scritture provano che la distinzione degli animali puri e impuri non era un'usanza inventata dal popolo ebraico o per il popolo ebraico, ma era una realtà ed è una realtà della creazione di Dio, fin dal principio della creazione, fin da secoli prima che sorgesse il popolo ebraico o Mosè stesso. Possiamo quindi aggiungere che non è vero che Gesù abbia purificato tutte le carni animali, come Girolamo, che scrisse, più che scrisse, tradusse con versione cattolica la Bibbia Vulgata, inserendo una frasetta che nell'originale non c'era, cioè così dicendo purificò tutti i cibi. Lui li chiama cibi perché lui anche le cose immonde le mangiava, quindi le chiamò cibi. Questa verità è spiegata nel nostro opuscolo intitolato Animali puri e animali immondi, scopri le leggi bibliche sulla sana alimentazione per l'uomo. Quindi chi non l'avesse ancora ricevuto può sempre farne richiesta. Adesso abbiamo un'altra risposta, questa volta da nostra sorella Caterina Piras da Torino. Cosa pensa il nostro Dio della cremazione di un defunto? La risposta è molto breve. Dio è potente da risuscitare i morti indipendentemente da come muoiono. Cioè, non è il problema non è se Dio è capace di risuscitare i morti, da dove li riuscirà a risuscitarli. Ma il fatto, il grande prodigio è il fatto che lui ha il potere di risuscitare i morti, indipendentemente di come, se sono morti bruciati, se sono morti nel mare mangiati dai pesci, oppure decomposti. Allora, passiamo a un'altra domanda, questa volta di Matteo Rea, dalla provincia di Roma, e anche da Loredana Totobrocchi, dalla provincia di Roma, dove dicono: potreste spiegarmi Daniele 9, versetti da 24 a 27? Potreste spiegarmi Daniele capitolo 9, versetti da 24 a 27? Questa risposta è un tantino più lunga, perché parla di, chiama in causa una profezia molto importante. Leggiamo insieme dal libro di Daniele capitolo 9, i versetti da 24 a 27, dove il profeta Daniele scrive, Dio gli fa scrivere, 70 settimane sono stabilite per il tuo popolo e per la tua santa città, per far cessare la trasgressione, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità, per far venire una giustizia eterna, per sigillare visione e profezia, e per ungere il luogo santissimo. Sappi perciò e intendi che da quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino al Messia, il principe, vi saranno 7 settimane e altre 62 settimane. Essa sarà nuovamente ricostruita con piazze e fossato, ma in tempi angosciosi. Dopo le 62 settimane, il Messia sarà messo a morte e nessuno sarà per lui. E il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. La sua fine verrà come un'inondazione e fino al termine della guerra sono decretate devastazioni. Poi c'è un altro versetto, che è il versetto 27, che vi leggerò successivamente. Ma fermiamoci qua per dire che con questa profezia Daniele ha annunciato, questo intorno, quando Daniele esisteva intorno al VII secolo, nel 636 a.C. circa, Daniele ha annunciato che dopo il ritorno dall'esilio di Babilonia, i giudei a loro sarebbe stato concesso di ricostruire il secondo tempio a Gerusalemme in 7 settimane, cioè se applichiamo la profezia biblica di un anno per ogni giorno, se in 7 settimane sono 49 giorni, diventano 49 anni. E difatti la ricostruzione di Gerusalemme e del Tempio non fu cosa facile, perché venne ostacolata dai residenti, dagli indigeni che avevano ripopolato la terra promessa dopo 70 anni prima, durante i 70 anni dell'esilio dei giudei. E dopo altre 62 settimane, equivalenti a 434 anni, il Tempio sarebbe stato restaurato nella 69esima settimana, cioè dopo 483 anni. Praticamente noi vediamo che 7 più 62 settimane, 7 settimane e 62 settimane diventano 69 settimane, 483 anni dopo, il Tempio in realtà preciso, cioè si adempì questa profezia, perché il Tempio fu restaurato da Erode il Grande, esattamente come predetto dal profeta Daniele. Il Tempio doveva essere restaurato da Erode in tempi angosciosi, cioè sotto l'impero romano. Il Messia venne crocifisso alla 70esima settimana, cioè esattamente 490 anni dopo, come predetto. E in effetti il sacrificio di Cristo, come aveva predetto Daniele secoli prima, ha espiato la iniquità dell'umanità, oltre che del popolo di Israele. Ha fatto anche venire una giustizia eterna ed ha sigillato visione e profezia, ungendo il luogo santissimo dove? Nel cielo. Il Tempio fu distrutto, però la morte di Gesù Cristo, quando la sua morte spaccò il velo e Gesù è passato nel luogo santissimo, come prefigura, cosa che poi avvenne 40 giorni dopo la Pentecoste, quando lui ascese al cielo. Quindi nell'anno 70 il generale Tito Flavio Vespasiano, questi libri di storia ve lo possono dire, confermare, distrugge il Tempio e il Santuario di Gerusalemme, come Gesù aveva predetto 40 anni prima ai suoi discepoli. Vi ricorderete in Matteo 24, versetto 2, quando Gesù disse loro: non vedete voi tutte queste cose? Perché i discepoli guardavano ammirati il Tempio come era stato restaurato. E Gesù disse loro: in verità vi dico che non resterà qui pietra su pietra che non sarà diroccata. Ora, questa parola di Gesù, ovviamente anche Daniele le aveva predette. Difatti la storia narra che dopo la crocifissione di Gesù seguirono devastazioni a motivo delle guerre giudaiche e dei giudei zeloti, che combatterono invano per la loro indipendenza dai romani, senza mai riuscirci. Il versetto 27, sempre di Daniele capitolo 9, fa un salto nel nostro futuro, rivelando l'azione della bestia apocalittica, perché Erode era una figura della bestia apocalittica, come Nerone lo fu, o come anche alcuni secoli prima entrò a Gerusalemme e profanò il santuario. Nel versetto 27 dice: egli stipulerà pure un patto con molti per una settimana. Stiamo parlando qui del tempo della fine, dove ci sarà l'azione politica della bestia apocalittica. Egli stipulerà pure un patto con molti per una settimana, cioè per 7 anni, ma nel mezzo della settimana farà cessare sacrificio e oblazione, e sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore, finché la totale distruzione che è decretata sarà riversata sul devastatore. Questa profezia del versetto 27 fa riferimento alla bestia apocalittica che nel tempo della fine stipulerà un patto con molti per una settimana, cioè per 7 anni. Allora le nazioni parleranno di pace e sicurezza, come anche l'Apostolo Paolo ha scritto nella prima Tessalonicesi 5, versetto 3. Quando infatti diranno pace e sicurezza, o quasi globale, allora una subitanea rovina cadrà loro addosso, come le doglie di parto alla donna incinta, e non scamperanno affatto. Quindi nel bel mezzo della settimana la bestia apocalittica e i suoi eserciti violeranno il patto di pace e sicurezza, invaderanno la nazione di Israele, perseguiteranno il popolo di Dio ed inizierà la famosa grande tribolazione che durerà 3 anni e mezzo. Ma Dio accorcerà quei giorni di tribolazione, come nel versetto 27 profetizza che verrà un devastatore, finché la totale distruzione che è decretata sarà riversata sul devastatore. Chi è il devastatore che si riverserà sul devastatore? Sono gli eserciti, quelli che nella Bibbia sono descritti 200 milioni di soldati che dall'Oriente andranno verso Gerusalemme, verso l'Occidente, per fermare la bestia apocalittica. Quindi l'ultima, diciamo, potenza, non sappiamo se sarà cinese o cinese soltanto, parla dei popoli orientali. Quindi questo devastatore del tempo della fine è la bestia apocalittica. Ma c'è un altro devastatore che Gesù Cristo utilizzerà, perché in breve capovolgerà l'esito del dominio della bestia, sconfiggerà la bestia, e è lì quando poi Gesù Cristo verrà per fermare anche tutti i popoli della terra, sia a est che ad ovest, nord e sud. Nel Matteo 24, versetto 22, dice che se quei giorni non fossero abbreviati, nessuna carne si salverebbe, ma a motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Questo significa che se non fossero abbreviati anche gli eletti soffrirebbero, però quei giorni saranno abbreviati. Quindi la Chiesa attraverserà la grande tribolazione, contrariamente a quanto molti predicatori insegnano, illudendo i loro fratelli e le loro sorelle, facendoli pensare che prima della grande tribolazione Gesù verrà, manderà i suoi angeli e ci rapirà nel cielo per non farci soffrire. Invece la grande tribolazione servirà di affinamento e di prova della fede per vagliare chi veramente è forte nella fede e nello spirito e chi invece no, chi è pronto per entrare nel regno di Dio e chi invece ancora no. Nel capitolo 17 dell'Apocalisse, versetto 14, dice che tutti questi eserciti che si mobiliteranno contro il Cristo che viene dal cielo, seguito dagli eserciti degli angeli, combatteranno contro l'agnello, e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re, e coloro che sono con lui sono chiamati eletti e fedeli. Abbiamo tempo per un'altra domanda e poi passiamo alla spiegazione del secondo comandamento. Quest'altra domanda è di Lauretta, dal Veneto. Come faccio a immaginare il mio creatore? Oppure non devo proprio pensare a come è fatto lui? Ogni volta che prego e chiudo gli occhi non riesco a vedere o a immaginare il suo volto. Forse non devo? Brava Lauretta, ci sei molto vicina. Queste scritture che ora vedremo ci insegnano a non dover cercare il volto di Dio adesso, ma di cercare il suo carattere. Andiamo in Esodo capitolo 20, versetto 4. Esodo capitolo 20, versetto 4, dove c'è scritto: non ti farai scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli, o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Perché? Perché Dio, essendo composto di spirito, lui può diventare o manifestarsi in qualsiasi forma, modalità in cui lui vuole. Dio non è statico per quanto riguarda la sua morfologia. In Romani 12, versetto 2, dice: non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Quindi non dobbiamo cercare il volto di Dio, ma tutto quello che noi facciamo spiritualmente, l'esperienza della via di Dio in questa vita, è per conoscere la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Dopo, quando avremo conosciuto questa perfetta volontà di Dio, allora noi conoscere Dio si farà conoscere e si farà vedere. Nella prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 2, carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a lui perché lo vedremo come Egli è. Ma ancora no, perché sebbene ci facciamo chiamare, Dio ci chiama figli suoi, Lui ancora non si è manifestato come persona, ma si manifesta nella sua volontà. In Giovanni 14, versetti da 8 e 9, Filippo è uno dei discepoli, dice al Signore Gesù: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse: da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici mostraci il Padre? Che grande onore e privilegio per i suoi primi discepoli e anche per Filippo, che furono testimoni oculari. Come sarebbe bello. Ma avremo anche noi questa opportunità in futuro. In Colossesi capitolo 2, versetto 9, in Cristo, c'è scritto e rivelato, abita corporalmente tutta la pienezza delle deità. Gesù disse: se hai visto me è come se tu hai visto il Padre. Chiaramente quando lui pregava il Padre, la persona del Padre, che era nel reame spirituale, nel cielo, però non è che sono la stessa persona, però hanno il medesimo spirito, la medesima volontà, e comunque lui, essendo, come dire, parte di Dio, lui è stato la manifestazione di Dio. Difatti viene definito lui, in un'altra parte della scrittura che non ricordo, lui è l'impronta di Dio Padre. Queste scritture vogliono dire che non ci è dato di sapere il sembiante di Dio in questa vita. È stato Lui, mediante la parola, che si è fatta uomo, che per farsi conoscere si è abbassato al nostro livello, assumendo la nostra stessa natura mortale. In questa vita ci dobbiamo concentrare a conoscere di più il carattere e la volontà di Dio e non la sua corporeità.